Il posto delle parole per raccontare di un libro che ritorna a proporsi nella sua lettura, in una lettura attualizzata, e chissà se riusciremo mai ad attualizzare nel vero senso critico di questa parola il tema che tra poco andremo ad analizzare, seppure nella brevità di questa nostra conversazione. Andrea Benedetti, buonasera.
Buonasera a voi.
E grazie per essere insieme con noi qui nel Posto delle Parole per raccontare di un libro che si intitola Binario Morto. Binario Morto, Andrea De Benedetti e Luca Rastello sono gli autori. Luca Rastello lo ricordiamo come giornalista della Repubblica, scrittore, ha diretto l'Indice, la rivista culturale dei libri, l'Indice del Mese, Narcomafie. Ha lavorato tra l'altro per un settimanale che è stata un'esperienza straordinaria, ovvero il Diario, quello diretto da Enrico De Aglio, se non sbaglio, e lo ricordiamo sempre con tanto affetto. Cosa significa Andrea De Benedetti per lei oggi riproporre questa lettura, Binario Morto?
Significa innanzitutto rendere omaggio a Luca, dal mio punto di vista, rendergli omaggio attraverso uno dei libri tra quelli che ha scritto forse meno letti, perché tratta di una questione che è sempre stata presentata anche dai media nazionali come una questione molto locale, come quella del TARP, una questione che interessava soltanto ai piemontesi, anzi ai valligiani, ai valsusini, che da anni si battono perché questo fantomatico treno ad alta velocità non passi sotto le loro montagne. Un omaggio alla scrittura di Luca, alla sua lucidità, alle sue capacità profetiche, alla sua generosità, al suo acume, insomma, tutte le virtù che chi lo ha amato saprà certamente riconoscergli, ma ricordiamo che si tratta di un autore, diciamo così, di culto presso un certo popolo di lettori, ma che non è forse conosciuta abbastanza presso invece a un pubblico più ampio. Ecco, questo libro, questa riedizione offre l'opportunità di ritrovare ancora una volta qualcosa di ciò che Luca è stato, insomma. Io non faccio che da tramite da questo punto di vista, attraverso la mia voce in questa trasmissione e negli altri media che mi hanno interpellato, ma insomma io credo che sia stato concepito, o almeno io così lo vedo, come un dovuto omaggio a Luca tramite un libro abbastanza anomalo. Diciamo che è il tipo di libro che solitamente non viene rieditato, perché si tratta di un libro inchiesta. L'inchiesta è avvenuta nel 2012, quindi stiamo parlando di 7 anni fa, quasi 8, e un libro del genere è inevitabilmente destinato a invecchiare, anzi si può dire per certi versi che fosse già vecchio nel momento stesso in cui è uscito, quindi un anno dopo che l'inchiesta si era svolta. E in realtà forse è invecchiato dal punto di vista fattuale, certamente, perché sono successe delle cose intorno al TAR che hanno cambiato un po' le carte in tavola. È anche vero che quello che non si è perso, quello che rimane attuale, probabilmente è il metodo con cui questa ricerca, con cui questa indagine è stata effettuata, nel senso che io e Luca siamo partiti da Torino e abbiamo viaggiato lungo tutta l'Europa, da Lisbona fino a Kiev, per raccontare tutto il resto del percorso, di cui la Torino-Lione rappresenta solo un segmento, forse nemmeno il più importante, perché abbiamo voluto vedere le cose dal vero, diciamo così, mentre spesso nelle redazioni dei giornali, anche per questioni di costi, ci si accontenta di sentirsele raccontare.
Ci si accontenta di sentirsela raccontare, ma questo libro, come diceva poco fa Andrea De Benedetti, è un libro inchiesta, è un libro importante, è un libro che va anche per certi aspetti anche nel tecnico, e quindi c'è necessità di leggerlo per entrare veramente a sentire quello che è la campana di quello che è la realtà, al di là di quello che uno può pensare tav sì oppure tav no, perché... Andrea De Benedetti, io parlo per me come per gli altri, per quanto io mi sia informato sul treno dell'alta velocità, e mi succede sempre più spesso ultimamente nelle informazioni, ma parliamo del TAV, per quanto io mi sia informato, ad oggi sinceramente mi riesce molto difficile trovare una posizione, e capisco qual è la difficoltà di questa cosa. E una volta che ho letto il libro Binario Morto, ecco che si apre qualche cosa che prima non era raccontato. Ora, perché alcune cose le si tacciono e altre invece le si esagerano per tirare la giacchetta o a chi dice sì o a chi dice no?
Credo che sia un meccanismo comunicativo e argomentativo, forse direi abbastanza inevitabile. Chiunque argomenti cerca sempre di portare i contributi utili a confermare la sua tesi e a tralasciare, omettere, eludere quelli che invece la contraddicono. È un meccanismo che, insomma, a voler essere intellettualmente onesti fino in fondo vale per tutti.
Vale per tutto, e se per certi aspetti anche un po' umano, però qui al di là dell'essere un atteggiamento anche un po' umano, no? Però qui ci sono le istituzioni che devono essere umane sì, ma devono avere lo sguardo per traguardare oltre, e forse questo manca.
Assolutamente, assolutamente. Diciamo che questo libro è... Se qualcosa rappresentava allora e rappresentava qualcosa ancora adesso, al di là dei fatti che poi emergono e delle tesi che qualcuno ne può ricavare, è una denuncia contro una mancanza di trasparenza con cui questo argomento è stato presentato all'opinione pubblica. Nel senso che la comunicazione sulla questione del TAV nel corso degli anni è sempre stata improntata alla ripetizione di una serie di slogan, no? L'Europa che ce lo chiede, senza il TAV rimarremo isolati, manchiamo solo noi a completare la Lisbona-Kiev, no? degli slogan, dei mantra che hanno poi generato delle convinzioni diffuse per lo più parziali, se non addirittura in alcuni casi apertamente false. E noi almeno una parte di queste questioni abbiamo provato a rimetterle in discussione, non partendo da una tesi preconcetta, nel senso che noi siamo partiti proprio dal principio di voler capire se quelle affermazioni che appunto contraddistinguevano la comunicazione su queste vicende erano effettivamente autentiche, trovavano riscontro nella realtà. E allora siamo andati a vedere che cosa ne dicevano e che cosa facevano i portoghesi, e abbiamo scoperto che in realtà il Portogallo si è chiamato fuori nel 2012, cioè il Portogallo non ha mai partecipato effettivamente a questo progetto, né mai parteciperà. Abbiamo scoperto che laddove in Italia si pensa appunto di raddoppiare la portata su un tratto come quello tra Torino e Lione, che è già servito da due binari ferroviari, ci sono degli altri tratti di questo fantomatico corridoio in cui il binario su cui scorrono sia le merci sia le persone è uno solo. Abbiamo scoperto che in Ungheria e in Ucraina i treni non viaggeranno mai a più di 120 km all'ora, abbiamo scoperto che le merci non possono viaggiare ad alta velocità, insomma abbiamo scoperto tutta una serie di questioni che normalmente non sono dibattute nel dibattito pubblico, sono appunto volutamente tralasciate, e non a caso effettivamente anche questo libro dicevo prima che è uno dei libri di Luca meno letti, credo che questo si debba anche al fatto che anche i media lo hanno per lo più ignorato, nonostante un ufficio stampa particolarmente attivo come quello di Chiare Lettere. Il paradosso è che questo libro, che si occupava di una questione concreta che andava a indagare abbastanza in profondità, sia stato apprezzato di più per le sue qualità letterarie che non per le verità che raccontava.
Andrea De Benedetti, lei ha già cominciato a tracciare una situazione geografica di quello che è la famosa linea che dal Portogallo arriva fino alla Lisbona, arriva fino a Kiev. Ora il Portogallo si tira fuori, la Spagna vuole solamente l'alta velocità dei passeggeri, la Francia?
La Francia l'alta velocità dei passeggeri ce l'ha già, peraltro ha molto ridimensionato i suoi progetti di ferrovie ad alta velocità, la Francia, e in generale ha sempre avuto un atteggiamento molto più scettico e anche meno, se vogliamo, integralista rispetto all'Italia circa la realizzazione della Torino-Lione. Cioè, mi viene da dire che i francesi sono abbastanza indifferenti rispetto alla possibilità che questa linea venga effettivamente completata, mentre per gli italiani sembra che si tratti di una questione di vita o di morte. Certo, è ovvio, stiamo parlando di un corridoio che in un'ipotesi attraverserebbe l'Italia con tutti gli eventuali benefici che ne potrebbero derivare, e che in un altro scenario invece passerebbe al di sopra delle Alpi, ma comunque transiterebbe per la Francia, quindi ai francesi effettivamente fa abbastanza lo stesso. Certamente c'è un atteggiamento anche da parte dell'opinione pubblica in Francia, al tempo stesso più consapevole e più disincantato rispetto a quest'opera qui, e ricordo anche il fatto che i francesi, tra l'altro, proporzionalmente pagheranno meno di noi in proporzione, anche in considerazione della lunghezza del tunnel, quindi le condizioni per i francesi sono oltretutto abbastanza più favorevoli rispetto alle nostre. La Francia è comunque un paese che appunto certamente ha fatto e continua a fare grossi investimenti infrastrutturali, ma non ha mai dovuto fare, come invece di fatto è avvenuto in Italia, delle scelte tra grandi opere e invece opere diciamo a carattere locale, che sono altrettanto importanti. In Francia funzionano bene sia i treni ad alta velocità che i treni invece regionali a breve percorrenza. In Italia invece si è deciso a un certo punto, come peraltro anche in Spagna, di investire tutto sull'alta velocità, e chi poi ne ha pagato anche le conseguenze sono stati in realtà altri tipi di infrastrutture, come i treni a breve percorrenza, che anziché diciamo limitare il traffico automobilistico, quindi il traffico su gomma, lo hanno fatto aumentare di nuovo in spregio a uno dei diversi mantra che tuttora ci vengono recitati.
Andrea De Benedetti, noi la lasciamo a questo punto al suo tempo, l'abbiamo sottratto per qualche minuto al suo tempo di insegnamento scolastico. Ricordiamo ai nostri ascoltatori Binario Morto, edizioni Chiare Lettere. Andrea De Benedetti insieme con Luca Rastello si presentano con questo saggio nella riedizione del 2019. Prima di salutarci brevemente, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, Andrea De Benedetti?
Il libro che mi fa in compagnia in questi giorni si intitola Essere una macchina, ed è un saggio di un autore di cui mi sfugge il nome, pubblicato comunque da Delphi, uscito circa un anno fa, in cui si una sorta di inchiesta, di reportage, diciamo, che racconta di tutta una serie di personalità che sia in ambito scientifico sia in ambito filosofico si stanno interrogando, in alcuni casi, in altri casi stanno lavorando, stanno sperimentando soluzioni per rendere l'uomo definitivamente un immortale in un certo senso, convertendo in una sorta di robot, ecco, diciamo così.
E la situazione è molto più vicina di quanto noi possiamo pensare, viste le sperimentazioni di Elon Musk, di Wozniak, tanto per citare due nomi, Essere una macchina, edizione ad Elfi, di Marco Connell, se ricordo bene. Grazie ancora, bravo, Andrea, bravo. De Benedetti.
Grazie.
Buonasera.
Arrivederci.